Ciao a tutte e ciao a tutti, qui come sempre è Tommy. L'episodio precedente ha riscontrato grande interesse e per questo Mr. Wolf ed Ale hanno deciso di continuare su questa strada e in questo terzo episodio cercano di dare dei consigli alle persone che sul nostro gruppo Facebook hanno deciso di dirci qual è la difficoltà principale nel creare ed implementare dei processi aziendali nelle loro attività. Capiremo assieme che cos'è un processo aziendale e soprattutto come ottimizzarlo al meglio con i super consigli dei nostri host. Ricordo a tutte e a tutti che le puntate vengono trasmesse in diretta ogni lunedì alle ore 20 all'interno del nostro gruppo Facebook Social Media X Italia. E se non volete perdere l'occasione di fare un paio di domande scomode e mettere i nostri host in difficoltà, potete come sempre iscrivervi al link che trovate qui sotto in descrizione. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto e come sempre ci si vede in vetta.
L'argomento principale che, come detto, sono i processi e il buon Enrico Lugnan, meglio noto come Mr. Wolf, ci ha aiutati come agenzia a creare i processi di delivery del nostro servizio, quindi del servizio di Abyss Labs. In realtà limitandoci alla parte di pay traffic, che è quello che più ti compete, ovviamente per la parte di mail marketing, diciamo, replicheremo la stessa cosa, però lasceremo che quei processi vengano gestiti da chi se ne occupa, perché ovviamente anch'io non è che sia un grosso esperto di Klaviyo, me la posso cavare, però non è il mio. E personalmente sono rimasto affascinato dal modo in cui hai strutturato i processi, perché è un approccio diverso rispetto a quello che avevo io, diciamo, con praticamente il team precedente, prima che entrasse Francesco in Abyss Labs. Cioè, noi creavamo diversi processi, quindi diverse liste, diversi progetti, sulla base di ciò che volevamo fare con quel determinato cliente. Quindi entra una persona dall'esterno, può essere un VA, può essere una persona esperta, segue quelle checklist e in questo modo sappiamo che qualcuno completa ciò che c'è da fare. Invece il modo in cui l'hai approcciato tu è diverso, cioè c'è un progetto con all'interno tutte le fasi di delivery, quindi che partono dall'onboarding, arrivano alla fase di consolidazione, scaling del progetto, quindi della relazione, della partnership con il cliente. E questo progetto viene duplicato cliente per cliente, gli viene assegnato chiaramente il nome del cliente a cui si riferisce e si sposta all'interno di una lista Kanban, mi sembra che si chiami, quindi quelle colonne classiche. E dentro questo progetto in pratica c'è tutto ciò che può servire relativamente ad un cliente. E secondo me è geniale perché hai tutto là, tutto a disposizione, tutte le persone che arrivano dall'esterno riescono a vedere dall'inizio alla fine ciò che è stato fatto per quel cliente, tutti i task vengono assegnati, tutti i task vengono taggati, se c'è qualcosa da taggare, quindi è assolutamente un approccio super interessante. Quindi per darti il là, ti chiedo, ti pongo una domanda, che secondo me è la domanda che tutti dovrebbero porsi, perché molte persone confondono l'importanza delle SOP, Standard Operating Procedures, quindi procedure di operazioni standard, lo tradurrei in italiano. Però la domanda che ti pongo è: a cosa servono i processi? Perché secondo me qua tutti sbagliano, cioè tutti si aspettano che i processi servano a dare il miglior risultato in assoluto, quando invece il significato dei processi è un altro.
Allora, guarda, è un secondo me un argomento di discussione molto, molto valido, cioè nel senso che probabilmente ci sono opinioni discordanti, però anche dopo venerdì scorso, appunto, sta weekly call fatta con gli Sherpa riguardando i processi, io ho detto che dal mio punto di vista i processi servono principalmente per due cose. La cosa numero uno è lavorare meno. Ok, quindi fin tanto che abbiamo ben definito tutto quello che c'è da fare e abbiamo meno tempo da investire nel decidere cosa fare, nel pensare cosa c'è da fare, ma riusciamo ad eseguire esattamente quegli task, quegli step come sono stati descritti da qualcun altro, toglie da noi un certo tipo di peso e di sforzo anche dal punto di vista del ragionamento. Seconda cosa, servono a delegare. se i processi, cioè se gli SOPs sono messi giù in una certa maniera, se i processi sono strutturati anche all'interno di un software che permette di verificarne la delivery, di verificare che le persone facciano effettivamente cosa viene chiesto, che viene facile controllarle, ottimizzare, modificarli, noi siamo in grado di far lavorare meno le persone che lavorano con noi su un determinato su una determinata parte di operatività. Quindi di conseguenza, a parità di tempo, riusciamo a deliverare più servizio o a deliverare su più clienti. Seconda cosa, siamo in grado di delegare il tutto nella maniera più facile e veloce possibile. Quindi se noi abbiamo tutto ben strutturato, basta che entri una persona che abbia un livello minimo di conoscenza oppure che abbia un certo tipo di formazione che verifichiamo nel momento nel quale andiamo ad assumerla, che una volta entrata può effettivamente seguire esattamente tutto quello che dal nostro punto di vista c'è da fare. In un certo senso ci permette di fare il plug and play di qualsiasi tipo di collaboratore esterno, professionista, freelancer o qualsiasi persona che assumiamo. Questa cosa qua dal mio punto di vista ci permette di... quindi di fare due cose, scalare in due sensi, o lavorare molto meno a parità di clienti, quindi aumentare man mano il revenue ora, quindi se noi prendiamo sempre la stessa, lo stesso quantitativo di soldi, lavoriamo progressivamente meno, le ore in cui lavoriamo veniamo pagati sempre di più, perché di fatto se prendiamo 10.000 lavorando 100 ore prendiamo una certa cifra, se prendiamo sempre 10.000 e ne lavoriamo 50, quelle 50 ore mi raddoppiano, sono il doppio più profittevoli. D'altra parte invece, se noi vogliamo mantenere il lavoro, il tempo lavorato uguale, ci permette effettivamente di aumentare qui 10.000. Quindi se prima 100 ore ci portavano a casa 10.000, man mano che andiamo avanti, più i processi implementiamo, più li ottimizziamo, più li miglioriamo, più li espandiamo, quelle 100 ore che lavoriamo sempre alla stessa maniera ci porteranno 20, 25, 30, 35 e via dicendo. Quindi dal mio punto di vista a questo servono i processi, a delegare e a lavorare meno, che vuol dire di fatto aumentare potenzialmente la redditività delle ore lavorate o la produttività effettiva delle stesse.
Sono totalmente d'accordo, aggiungo una cosa. Mm-hmm. L'obiettivo finale, cioè chiaramente questi due che hai detto tu sono obiettivi chiari, e senza i processi viene davvero complicato riuscire a raggiungere questi obiettivi, in particolare aumentare il valore monetario di ogni ora che spendiamo a lavoro, noi e le persone che lavorano con noi. Però secondo me, se c'è una cosa che le persone sbagliano, è il fatto di aspettarsi che i processi ti portino il risultato maggiore in assoluto, quando invece i processi sono lì per permetterti di avere un minimo standard di delivery. Cioè sono lì per non fare cazzate, sono lì per non dimenticarti di un determinato cliente, sono lì per far sì che ci sia un account manager che vada a pingare tutte le persone coinvolte nel processo, che vada a chiedere al cliente di fare ciò che gli è stato chiesto di fare, che magari non ha fatto per qualsiasi motivo. Quindi ciò che ti porta al risultato migliore in assoluto, ciò che aggiunge valore alla tua delivery, non sta nei processi. Però nei processi risiede quel minimo indispensabile che per forza devi vendere. E senza i processi difficilmente riesci a mantenere questi livelli di delivery. E questo è un aspetto che secondo me le persone solitamente confondono. Cioè lo confondono perché si aspettano che io le delivery, seguo le delivery e ho fatto il mio lavoro. Ho rispettato ciò che dovevo fare, ho rispettato l'accordo con il cliente. Quando invece quello dovrebbe essere il punto di partenza, non il punto di arrivo.
Esatto.
Infatti, quando noi parlavamo stamattina con Francesco, abbiamo ascoltato tutto ciò che ha detto, abbiamo apprezzato lo scheletro che ha buttato giù, però è chiaro che agenzia per agenzia, persona per persona, tutti questi processi vanno customizzati, cioè dobbiamo renderli nostri. Diversamente, cioè è anche il lavoro tuo di consulente, cioè non basta replicare dei processi, ma anzi, per iniziare abbiamo fatto un onboarding call di quanto era un'ora e mezza, in cui ci chiedevi tutto per filo e per segno, ed è chiaro che tutti i processi sono stati tailored, sono stati cuciti su misura del nostro lavoro. E questo è qualcosa che ho strapprezzato e che secondo me molto spesso, molto molto spesso viene sottovalutato. Ed è interessante anche il fatto che ne stiamo parlando da quanto tempo? da 3 anni praticamente.
Sì, 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 sì.
Quando è che abbiamo iniziato?
Da sempre, cioè da quando abbiamo iniziato più o meno.
Sì, sì, mi sembra fosse la seconda live. Ti ricordi che avevo messo i processi Asana della delivery del Facebook Ads.
Che poi è stato fighissimo perché non so se hai visto la weekly di venerdì, ma un po' di gente li ha recuperati, li ha fatti praticamente uguali per le loro attività.
Sì,
e li ha messi su ClickUp e tutto quanto, li hanno praticamente replicati identici. Sì, figo, nel loro campo ovviamente.
Chiaro, 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 però comunque ti dà un ottimo punto di partenza, quantomeno. E prima di iniziare a lavorare con te come consulente per la BizLabs, abbiamo sentito la mancanza dei processi, cioè i processi c'erano, ma non erano tali da permetterci di scalare a 20 clienti, non erano tali da permetterci di scalare a dove vogliamo arrivare prima di Natale. E ovviamente ci stavamo incasinando, ovviamente stava diventando un problema stare dietro e non era possibile mantenere quel minimo standard che dobbiamo mantenere se vogliamo garantire comunque dei risultati continui. E secondo me è là anche... secondo me è là comunque il valore di un'agenzia. Cioè non è solo ed esclusivamente prendere la persona che fa la delivery, perché poi a quel punto diventi un middleman, diventi un terzo incomodo che non serve a niente, che toglie valore al mercato perché comunque stai chargeando più di quanto charge la persona che effettivamente lavora. Però nel momento in cui hai dei processi, nel momento in cui hai una struttura che sta in piedi da sola, che aggiunge valore al mercato e aggiunge valore ad ogni singola persona che viene coinvolta all'interno del team, allora lì è dove meriti di essere pagato.
Esatto. E poi c'è stata una cosa che abbiamo detto oggi, che secondo me è stata molto... cioè, che è vera, cioè che purtroppo non tutti si rendono conto, è che voi comunque all'interno, dentro la BizLabs, avete delle competenze. Cioè, nel senso, vi siete formati con anni di esperienza, soldi spesi, clienti gestiti, soldi guadagnati, profitto, ROAS, tutto questo discorso qui. Ci sono alcune persone che pensano che processi possano colmare la mancanza di esperienza o la mancanza di competenza, che non è così. Cioè i processi vengono creati dall'esperienza, poi se tu prendi delle competenze che tu hai fatto sul campo e le unisci ad un'esperienza di qualcuno, che può essere un consulente esterno, che c'è passato, che ha visto tante situazioni simili, che ti aiuta a mettere insieme quei processi che, uniti alle tue competenze, permettono di aumentare il livello standard di delivery, allora ci siamo. Però ci sono delle persone che si mettono un po' su carta, in un certo senso, a mettere giù questi processi quando in realtà non hanno la competenza intrinseca, quando non hanno la competenza interna. E mi è capitato più volte di avere delle persone che mi pagassero delle consulenze convinti di essere ad un certo livello, quando in realtà il livello minimo per poter giovare al massimo delle cose che andremo a fare assieme o delle cose che possiamo fare assieme non era neanche minimamente raggiunto. Perché è inutile che parliamo dei processi di delivery o comunque delle standard operating procedure, dall'onboarding alla fase di scaling con il cliente, passando per tutti i livelli intermezzi, se non sai neanche che framework delle Facebook Ads utilizzerai, se non sai neanche come da che punto partire per il testing delle audiences, o se fai Google Ads, se non sai neanche come impostare al meglio, ottimizzare un sito, piuttosto che impostare la keyword research, piuttosto che andare a fare una ricerca competitor, se via dicendo. Ci sono delle cose che giustamente le persone devono avere a livello di competenza, e se non le hanno, o fanno esperienza sul campo, o pagano qualcuno con l'esperienza per lavorare con loro. Dal mio punto di vista, queste sono le cose che vanno in un certo senso fatte, perché ci sono persone che su carta sono molto brave a livello strategico, ok? Ti mettono una strategia che su carta spacca. Poi però, se non sai effettivamente applicarlo, se non hai... teniamo conto che il processo serve per darti una linea guida, non è che può tener conto di tutte le casistiche specifiche per ogni tipo di cliente. Ci sarà un certo punto nel quale deve esserci una persona che sa la scaletta, quindi sa l'ordine delle priorità, però ci possono essere emergenze nel mezzo che non hai previsto, che una persona non può trasformarle in una SOP se magari non sono mai successe prima. Poi, magari ti succedono, verifichi cosa è successo, come lo hai risolto e da quella cosa crei una standard operating procedure per un altro caso specifico di quel tipo. Però se non hai fatto esperienza sul campo è molto difficile, cioè non bastano solo quelle, serve anche la competenza, serve essere formati fino ad un certo livello dal mio punto di vista.
Sì, ad esempio, questo pomeriggio, prima di iniziare la chiamata, ti ho detto, sono andato a mangiare con un ragazzo che è un'agenzia, e questo mi parlava di, cioè, vedeva ridondante il fatto di avere per ogni cliente un media buyer e un lead media buyer. Quindi una persona che effettivamente lavora sulla parte esecutiva, quindi sulla parte operativa, inteso come duplicare ads, inteso come lanciare delle campagne, inteso come creare delle ad, fare ricerca degli audience, eccetera, eccetera, e un lead media buyer, quindi una persona con più esperienza, che però diciamo fa un brainstorming generale della strategia con lui e soprattutto va a supervisionare tutto ciò che viene fatto. Quindi per ogni cliente c'è un media buyer e ogni media buyer viene seguito da un lead media buyer. E questo secondo me è, cioè io vedo la ridondanza, e questo stavo cercando di spiegarglielo, come un aspetto positivo. Cioè se hai dei se hai una ridondanza significa che alla peggio stai facendo qualcosa in più, ma non qualcosa in meno. E secondo me la ridondanza è un po' alla base della scalata con le agenzie. Cioè se per ogni processo hai delle ridondanze, hai la possibilità di fare non solo un double check, ma un triple check di tutto quello che viene fatto, è assolutamente qualcosa di positivo. In particolare se stai scalando a un grosso numero di clienti, cioè gestire 2 clienti è una cosa, gestire 10 clienti è una cosa, gestirne 20, da 10 a 20 c'è un abisso, non oso immaginare che abisso ci sia passare da 20 a 50 persone. Quindi per questo motivo più persone ci sono coinvolte, più c'è ridondanza in questi processi, meglio riusciamo noi a trattare il nostro cliente, insomma, che poi alla fine quello è l'obiettivo.
Ma che poi il motivo per il quale c'è anche una live vecchia mia che si chiama, credo, Sherpa Venture Blueprint, una vecchia live dove parlavo della struttura interna di un'agenzia dal mio punto di vista. La ridondanza in un certo senso di competenze c'è, ok? Ma non deve esserci la ridondanza di responsabilità dal mio punto di vista. Abbiamo un double check, triple check forzato, che va benissimo, che minimizza gli errori, però il media buyer, che io chiamo ad manager, la persona che gestisce di fatto la parte operativa, deve impiegare il suo tempo a svolgere l'operatività, non deve perdere tempo, potenzialmente perdere energie nel decidere cosa fare, perché lì è un altro tipo di responsabilità. Lui ha la responsabilità di implementare determinate scelte, determinate decisioni strategiche. Poi c'è un'altra persona che ha la responsabilità di prendere queste scelte, di indicare alle persone cosa fare, e quella persona diventa l'ad executive o lead media buyer. Dal mio punto di vista, poi, come dici tu, cioè gestirne 10 o gestirne 20 cambia tutto, gestirne 20 o gestirne 50 ovviamente cambia tutto di nuovo. Se noi abbiamo questo tipo di ridondanza e creiamo quello che io definisco un minimum viable team, dal punto di vista, cioè quindi parliamo di un'unità operativa quasi, dove composta da 3 media buyer e un lead media buyer, quindi da 4 persone, queste 3 figure possono gestire tranquillamente dai 4 ai 6 clienti, quindi parliamo dai 12 ai 18 clienti con un lead media buyer e 3 media buyer. C'è anche un account manager per forza dal mio punto di vista, perché sennò perdi la settimana in call, creazione di report, puttanate varie, ci siamo. Quindi tu potenzialmente con 4-5 figure più un commerciale, che dal mio punto di vista il commerciale all'inizio deve essere sempre quello che è il proprietario, diciamo il CEO in questo caso dell'agenzia, se è quella la sua capacità principale, riesce a gestire dai 12 ai 18 clienti. 18 clienti in un mercato abbastanza competitivo, con un servizio valido, ti permettono anche di fare di chiudere 35, 30, 35, 38 mila dollari mese di fatturato, senza tener conto delle percentuali potenziali sui profitti, dei bonus, di tutto quello che può esserci dopo. Replicare questa struttura ti permette di, uno, cioè quando hai validato questa struttura c'hai tutti i processi interni che sono stati validati. Rifarla ti prende molto meno della metà del tempo rispetto a prima. Cioè quindi tu quando cominci a macinare questa cosa qua e a perfezionare e a standardizzare in un certo senso i processi, poi esplodi. E mi ricollego alla domanda che ha fatto Arnold pochi cioè un attimo fa, dove fa: standardizzare i processi e applicarli a tutti allo stesso modo, secondo te ha poco senso? Dal mio punto di vista no, cioè la struttura deve essere fatta identica per tutti. Poi è chiaro che in determinati aspetti ci sono delle casistiche specifiche o delle operatività specifiche che richiede un cliente piuttosto che un altro. Quindi dobbiamo anche tener conto, quando mettiamo giù la nostra struttura replicabile, del fatto che poi verrà modificata o adattata a tutti i clienti. Però la cura nella parte di onboarding, la parte di testing iniziale di quando lanciamo le campagne, come andremo a formulare la strategia o dopo che step o che asset dobbiamo avere prima di poter formulare la strategia, che tipo di review dobbiamo avere prima di poter formulare la strategia, che tipo di report avremo, ogni quanto ci saranno, cioè quello è standard. Quindi quello deve essere la vostra base di partenza per ogni cliente, per la qualità garantita nei primi mesi. Dopodiché, quando il cliente, cioè, perché non possiamo garantire risultati, lo sappiamo tutti, non ci sono risultati garantiti, cioè non dipende, ci sono troppe variabili in gioco, cioè dipende dal prodotto, dipende dall'audience, dipende dal budget che questa persona mette, dipende dalle review, dipende dal PR, cioè dipende da un sacco di cose, ok? Quindi nei primi mesi quello che noi possiamo fare è dare la qualità massima al cliente di quello che è fattibile, quindi essere presenti, fornire i report corretti, fare tutti i testing, cioè fare correggere tutti i problemi che magari poteva avere, quindi per correggerli bisogna anche individuarli prima, quindi bisogna avere anche i processi per individuare questi potenziali problemi, e dopodiché i risultati nei mesi successivi verranno a seconda delle aspettative che noi setteremo in base a quello che abbiamo, i dati e tutta l'esperienza che abbiamo raccolto con questo cliente nei primi mesi, nei primi due. Quindi standardizzare, chiamiamolo il funnel di delivery del cliente, ok? Il processo proprio di delivery al cliente. Poi ci sono casi specifici che non possiamo prevedere, cioè dovremmo semplicemente sperare, in un certo senso, di avere le competenze per poterli gestire in un secondo momento.
Sì, e comunque è per quel motivo che vuoi assumere persone più intelligenti di te. Cioè nella maggior parte dei casi noi adesso stiamo cercando di assumere. Abbiamo preso praticamente 3 media buyer nelle ultime 2 settimane forse, e domani c'è la call col quarto. E il media buyer, come detto, sta sotto il lead media buyer, però comunque, non so, secondo me deve avere un minimo di abilità se vuole fare quel lavoro, perché diversamente non c'è valore per il cliente. Cioè in linea di massima c'è un aspetto che dobbiamo tenere a mente, e spesso in questo mondo fatto di infoprodotti, fatto di outrageous claim, fatto di un sacco di cazzate e di aria fritta, passa in secondo piano. L'obiettivo di un'agenzia è quello di dare risultati al cliente. Poi il profitto, i guadagni sono una conseguenza di quello, non sono l'obiettivo. Perché nel momento in cui quello diventa l'obiettivo, è fine a se stesso. Cioè diventa un business giocattolo che dura un anno, 2 anni. Molto probabilmente in questi 2 anni non hai un cliente che resta 2 anni, ma anzi hai la necessità di continuare a chiudere clienti settimana dopo settimana senza vedere alcuna crescita, senza vedere praticamente nulla di ciò che ti serve se vuoi effettivamente fare una scalata. E quello dovrebbe essere l'obiettivo principale. E se ti metti nei panni del cliente, questo potrebbe essere un esercizio interessante da fare per chi sta cercando di lavorare come agenzia. Nei panni di cliente, tu cosa vorresti? Cioè stai pagando $2,000 alla persona che è davanti, cosa ti aspetti per $2,000? Cioè, se stiamo parlando solo ed esclusivamente di gestione, significa che o hai davanti un freelancer bravissimo, e ci sono freelancer che conosco che chiedono tranquillamente 5.000, 6.000 più commissioni a cliente, però lavorano in un certo modo. Però se serve qualcosa sanno come arrivarci, hanno soprattutto esperienza da buttare. Dall'altra parte, se questa esperienza non c'è, se il modo di gestire i clienti è diverso, è chiaro che ti aspetti dell'altro. Per esempio, prima mostrava ad Enrico un video che abbiamo fatto come creatività per un cliente, e non è il classico video fatto con le app, con Mojo, con quell'app là. È un video fatto da una persona che ha anni di esperienza con After Effects, con Premiere, con tutte quelle, cioè con tutta la suite di Adobe. E questo è una parte ed è incluso in quella gestione. C'è il copywriter che a sua volta ha una marea di esperienza, una marea di riconoscimenti, e si vede nel momento in cui scrive delle ads, questo esplodono i CTR, e non è un caso. Quindi se vuoi arrivare a chiedere quelle cifre, cosa stai dando al cliente? Cioè, se tu fossi nei panni del cliente, pagheresti questa cifra per il tuo servizio? E questa secondo me è una domanda che nessuno si pone. Cioè, secondo me l'arma migliore per scalare è quella di riuscire a raggiungere uno stato di empatia quasi con l'ICA, che è un'altra di quelle parole magiche che sono saltate fuori durante il primo anno. E questo stato di empatia ti dovrebbe portare quantomeno ad avere un minimo di senso di colpa se il tuo obiettivo è solo quello di vendere e poi dare un servizio un po' a caso.
Guarda, cioè, credo anche che c'è un altro aspetto. Io ho fatto così quando dici il punto dell'agenzia, perché secondo me il punto dell'agenzia è di generare denaro, generare valore per il cliente e di conseguenza anche per l'agenzia stessa, perché un'azienda non è una società, un'organizzazione senza scopo di lucro. C'è una cosa che troppi sottovalutano, che è la necessità di avere i processi appunto per liberare il tempo, perché poi vedi quelle persone che scrivono sì, sono un proprietario di agenzia, poi in realtà lavorano in cameretta, cioè hanno fanno tutto loro, sono un'agenzia di 4 persone, perché fanno da commerciale, fanno da media buyer, fanno da copywriter, fanno da segretaria, fanno da qualsiasi cosa. E quando succede questa cosa, che entra l'euforia della gestione dell'agenzia, del primo cliente, prendi un cliente e finito, sei morto. Perché hai preso quel cliente ti prende 30 ore la settimana e sei da solo e non puoi farci un cazzo. Quindi anziché spendere del tempo per standardizzare o creare una libreria di contenuti, processi di delivery, dicendo, e poi poter delegare, quindi liberarsi del tempo e poi utilizzare quei processi per delegare, non si riesce bene a capire cosa succede, la gente entra in questo loop e lavora 14 ore al giorno per 6 giorni, 7 giorni alla settimana per 6 mesi, la qualità chiaramente al cliente diminuisce per il semplice motivo che non hanno l'energia, non hanno la chiarezza, non hanno il focus, tutta la parte creativa va a farsi benedire, sono altamente nervosi, non riescono a gestire bene il cliente, via dicendo, e quindi muoiono. E dal mio punto di vista ci sono molte persone che parlano di agenzia e che insegnano anche magari a gestire un'agenzia, che hanno fatto solo questo tipo di esperienza. Cioè, la cosa che per me è aberrante, cioè che è una cosa folle, è il fatto che è molto raro, cerco di ponderare molto bene le parole perché è stata una giornata lunga, sono stanco, ho pochissimi filtri, quindi potrei andare troppo pesante. Ci sono pochissime persone tra quelli che ti insegnano a fare determinate cose che le hanno effettivamente fatte, ok? O che le hanno viste fare, cioè sono veramente, veramente pochi, ok? E questo secondo me è un grosso problema, cioè non... perché di fatto tutte le volte che mi sono confrontato con qualcuno sui processi, nessuno parla dei processi, cioè non so come dire, cioè, mi ricordo che era nata una specie di faida l'altro anno, non so se ti ricordi Ale, sì, sono sicuro che ti ricordi, che era nata l'altro anno, 2 anni fa, era nata questa piccola faida che abbiamo subito in un certo senso, non è che siamo andati lì a rompere i coglioni. Quando in realtà abbiamo cominciato a parlare di processi, di SOPs, di sistemi, di tutto questo discorso qua, perché non ne parlava nessuno. Poi ne abbiamo parlato per un po', era il momento in cui stavamo crescendo forte, ne hanno parlato anche in altre parti, ne abbiamo continuato a parlarne in Sherpa, non abbiamo più parlato su social media X, nessuno ha parlato più di sistemi e processi. È assurdo che in Italia le persone che parlano di sistemi e processi di delivery, quando si parla di social media marketing o di un'agenzia in generale, non ci siano, sono inesistenti. Cioè non lo so, magari ci sono e non li vedo e quindi non sono molto bravi a fare marketing di se stessi, ma al di fuori di noi due non ho mai visto nessuno parlare di processi di delivery. non ho mai visto nessuno metterli giù su scala, oppure quelli che ho visto una volta che li ho riguardati era il classico documento file video dove alla fine guardavi il video e dicevi grazie al cazzo e andavi avanti, cioè dove era semplicemente sai quella cosa logica con un po' di marchettata e quel copywriting persuasivo messo lì che è un po' strano, mi fa veramente veramente strano. C'è una cosa, non so come sono arrivato a questa conclusione o perché sto dicendo tutto ciò, però
sai qual è il bello? Che io sono sparito, cioè ho frizzato come poche cose e con nonchalance ho continuato a, cioè sono tornato nel momento in cui mi hai detto che, cioè, mi hai posto la domanda del ricordi cosa è successo qualche anno fa e, sì, comunque sono completamente d'accordo. E soprattutto, cioè io non ho mai visto nessuno tirarli fuori questi processi. Cioè, prima parlavi di quei processi sulle Facebook Ads che sono 3 anni fa che ho pubblicato, e persone che ancora le stanno utilizzando. Ci sarà motivo, cioè ci sarà motivo per cui vengono utilizzati se in molti, cioè se molti ancora li stanno utilizzando. E allo stesso tempo ci sarà motivo se quelli risultano ancora rilevanti a distanza di 2 o 3 anni. Quindi, è un po' così, diciamo. Però, a parte questo, il discorso persone che parlano di agenzia, secondo me, è interessante. Ormai sai, sto lavorando con un mentore, e questo mentore lavorava, cioè ha aperto la prima agenzia quando non c'erano i social media. E se ci pensi adesso, qual è l'agenzia che andrebbe senza social media? Cioè, è complicato.
È molto complicato.
È complicato anche immaginarlo. Mi dirai, comunque ci sono agenzie che fanno solo SEO, ci sono agenzie che fanno solo loghi, fanno solo grafica. È chiaro che possono crescere, però caspita, ragionaci. Adesso, con tutte queste armi che abbiamo a nostra disposizione, con tutte queste tecnologie, e tutti sanno di aver bisogno di queste tecnologie, risulta complicato scalare un'agenzia. Tu immagina cos'era 20 anni fa, cos'era 25 anni fa. E, cioè, stiamo parlando di livelli completamente diversi, stiamo parlando di qualcosa di assolutamente, assolutamente diverso. E dall'altra parte vedi persone che lavorano tanto sul proprio personal brand, che pubblicano contenuti, e io in prima persona sono in ritardo, devo ricominciare assolutamente a pubblicare contenuti, in particolare su YouTube. Però, perché ci sono persone come questo mentore che oggettivamente, cioè, non ha un personal brand, ma non è che sia al massimo. Ci sono altri che hanno delle agenzie enormi. In Italia ci sono agenzie gigantesche. Cioè, se cerchi su Google, ci sono agenzie che fatturano milioni e milioni e milioni e milioni e milioni. Questi però non ci sono. Perlomeno non sono sui metri di paragone. Perché? Perché non hanno un personal brand. Però comunque ci sono. Cioè, però comunque qualcuno ce la sta facendo.
E ci sono agenzie quotate in borsa. Cioè, ci sono agenzie italiane quotate,
esatto,
in borsa.
Esatto, quindi immagina. E questa è un po' la cosa che mi fa pensare, perché guardando i contenuti che ci sono online sembra quasi che l'agenzia debba essere a tutti i costi un business giocattolo, come dicevo prima. Cioè, una cosa che fai magari per iniziare, perché inizi da zero. Sono completamente d'accordo. Se inizi da zero è assolutamente il modello di business, secondo me, migliore in assoluto, se non l'unico. Se lo affianchiamo al B2B in generale, perché poi cioè difficilmente, se stai iniziando da zero, hai budget da investire, e l'agenzia ti permette di iniziare con un cash flow super positivo, cioè sei comunque sempre in anticipo di 30 giorni sul momento in cui devi pagare le persone che lavorano con te. Però com'è che si arriva a quell'agenzia quotata in borsa? Cioè, noi ci limitiamo al passo 1, ci limitiamo allo step 2, ci limitiamo allo step 3, però cazzo, ci sono altri 10.000 step apparentemente.
Ma sì, ma
quindi
poi
è interessante.
Su sto coso qua, cioè non mi ricordo quando era, forse era il venerdì prima, la weekly call prima, dove ho detto che cioè puoi dire veramente di avere un'agenzia quando hai comprato l'ufficio. Ma comprato l'ufficio non significa la stanzetta, ok? Cioè, non, cioè l'ufficio, cioè letteralmente lo stabile. C'è 2 milioni di euro di investimento immobiliare, hai l'ufficio, sei un'agenzia, ok? Per come definiamo noi, per come il mondo definisce le agenzie. Nel social media marketing o nel mondo del marketing digitale, le agenzie sono semplicemente dei gruppi di persone che derivano determinati servizi. Attenzione, non serve avere l'ufficio e lo stabile per fare tanti soldi, cioè non è quello, cioè per vivere bene, cioè puoi fartene 10 milioni l'anno senza avere uno stabile, lavorando in smart working, remote working, come volete, cioè non è quello. Però quando io vedo uno che parla veramente in maniera forte di agenzia, di scalare un'agenzia, cioè come, non so chi era che hanno fatto cioè che veramente non so chi siano, cioè non so chi era, per evitare che qualcuno mi denunci, non so chi siano, che hanno fatto un corso su come vendere servizi di social media marketing in Italia. Praticamente loro vendevano i servizi, tu vendevi a 350 euro, 400 euro, trovavi qualcuno su Fiverr che faceva la stessa cosa a 50, 60, che un botto di gente, mi ricordo anche tra gli Sherpa che sono su Fiverr, hanno trovato, cioè sono stati contattati da sti qua che avevano fatto sto corso. Minchia, quello è arbitraggio, cioè non è, cioè nel senso non è avere un'agenzia, cioè vi faccio il corso dell'arbitraggio di qualsiasi cosa, attenzione, sono un minuto, vendi a X, da X togli le tasse, calcola il margine che vuoi farti, la rimanenza è quello che puoi spendere, vai su Fiverr o su Freelancer o su dove vuoi, trova qualcuno che per quello che hai rimasto fa esattamente quello che tu hai venduto, la qualità sarà infima, quindi dovrai vendere 850 cose al mese e fai puro arbitraggio. È il concetto del dropshipping, è praticamente il concetto del private labeling, è quello che facevano le persone prima che ci fosse Alibaba, AliExpress o Shopify. Una volta tu trovavi le cose che la gente vendeva su eBay e le mettevi su Amazon al doppio del prezzo, perché non tutti compravano da eBay perché volevano acquistare da Amazon. Trovavi le cose su Google Shopping, le rivendevi da un'altra parte. Trovavi le cose su eBay, le mettevi su Google Shopping. Si chiama arbitraggio. Fare arbitraggio significa avere un po' di pelo sullo stomaco in fase di vendita, essere un abile commerciale e conoscere la matematica. Ok? Punto. E un business sta in piedi. Però non è un'agenzia, ragazzi. Cioè non funziona così. Non è così. Non, punto, la vedo un po' tutto là.
Sì, boh. sono assolutamente d'accordo. Detto questo, c'è Giovanni che scalpita, mi ha voglia di dire qualcosa. Penso al nome di questi che hanno creato il corso. Poi onestamente,
io veramente non so chi siano, però ho visto delle ad, ho visto che un po' di persone erano state contattate per cose, cioè per servizi che non avevano senso, e che dicevano sì, c'è questo corso, non so chi sia, però non è un corso per farci, cioè non è... che magari ci hanno fatto un sacco di soldi con il corso.
Ma non è un
contento,
corso neanche, ma sti cazzi, cioè è il punto che trattavamo stamattina con Sherpa, cioè ci sono corsi che danno risultati, ci sono corsi che non danno risultati. Ci sono corsi catchy, ci sono corsi meno catchy. Perché sono catchy quei corsi? Perché ci sono delle promesse, ci sono degli allocchi che ci credono. Ci sono delle persone che monetizzano la speranza degli altri. Può vendere? Sì. Tu lo vuoi vendere? Io no.
Ma che poi adesso che hai detto sta roba qua mi è venuto in mente. Noi siamo gli unici stronzi che vendono infoprodotti e con infoprodotti fanno di meno di quanto fanno lavorando normalmente. Cioè siamo gli unici due coglioni in tutto il mercato che fanno sta roba qua. Cioè tutti fanno... 2 con il loro servizio per il quale vendono il corso e 8 con il corso. Noi siamo i coglioni che fanno 1 con il corso e 10 con il servizio per il quale... Cioè, sono quelle robe... Sì, magari sì, hanno ragione loro. Adesso che ci ragionano, magari hanno ragione loro, siamo rincoglioniti noi, Cioè, non...
No. Siamo più a lungo termine.
Neanche io credo di no. Cioè, lungo termine assolutamente no. A breve termine... A breve termine, cazzo me ne frega. Cioè, vabbè.
Sì, boh, è un po' il punto che stavamo trattando stamattina. Poi,
vero, vero.
Cioè, magari con calma potremmo renderlo pubblico. Però sì, cioè, in fin dei conti quello è. E il discorso fare due con un servizio e poi fare otto con cioè, diciamo, la vendita delle
Guarda
informazioni
Dan
relative a quel
Henry,
servizio.
c'è da Dan Henry in America,
Sì.
ok? Che poi questa cosa è bellissima perché lui una volta ha fatto una live da ubriaco, no?
Che è andata virale, sì.
Che è andata super virale, poi lui l'ha rimossa. Io l'ho scaricata, cioè quindi io quella live ce l'ho, me la sono tenuta, easy, cioè adesso arriverà Dan Henry a farmi denunce, chi cazzo lo sa. Ma in questa live lui diceva che praticamente fa 2 milioni l'anno vendendo i corsi e 200k l'anno facendo Facebook Ads. E lui ha venduto il corso di Facebook Ads, probabilmente il corso più venduto al mondo, cioè come copie vendute.
Tra i
Qualitativamente
primi.
fatti, sì, ma qualitativamente fatti il Facebook Blueprint, che è meglio, cioè nel senso, fatti il Facebook Blueprint, entra in quattro gruppi e è meglio. E quindi, cioè, sono rimasto, ma c'è un sacco di gente che fa questa roba, cioè pensa che c'era la gente che vendeva i corsi di Instagram, c'erano gli account fake, cioè, vabbè.
Beh, lo stesso vale per Shopify, persone che insegnano a fare e-commerce con dashboard
Con le fake
prevedibili,
sales,
quantomeno.
è vero.
Boh, vabbè, cioè è un mercato che non mi sta facendo impazzire, onestamente. Però dall'altra parte, secondo me, l'affrontarlo con un minimo di etica, non so, alla lunga secondo me paga, anche perché le persone stanno diventando un po' reticenti in generale all'idea dei corsi. Ed è un po' quello che è successo in America prima che uscisse SEMOvens, prima che saldasse fuori SEMOvens, perché non so se ricordi, però c'era una sorta di bolla di corsi con persone che acquistavano qualsiasi tipo di corso. Poi da un momento all'altro è saldato fuori SEMOvens, che ha alzato il livello del mercato, cioè letteralmente ha alzato il livello del mercato. Ed è arrivato nel momento in cui tutti erano abbastanza stanchi di vedere qualsiasi tipo di ad, erano abbastanza stanchi di acquistare prodotti. E nota bene che subito dopo quelli che vendevano corsi sono diventati studenti di SEMOvens e sono usciti con corsi che erano, cioè, copia e incolla. Vedi Dan Harry, vedi Alex Becker, vedi un po' tutti
Oh,
quelli che
Becker è il
hanno
numero uno su sta cosa, cioè su quello lo rispetto.
che sono esplosi prima. Quindi, boh,
Becker
interessante.
trova un argomento, ci fa 10 ore, 15 ore di video, te lo vende come nuovo argomento della vita, è bravissimo a fare lanci e fare marketing di se stesso. Passano 6 mesi e c'è il nuovo argomento, c'è cioè un grande. Cioè
A
nel
me fa morire
senso.
su YouTube, ormai è proprio bravo su YouTube.
Cioè è folle.
Allora, vediamo un
Vediamo
po',
se ci
ci sono un
sono
po' di
domande
commenti.
live, però abbiamo anche quelle, le domande sia dell'altra volta che non abbiamo coperto, quindi quelle di questa volta e le domande live. Tra l'altro, poi non so cosa farei tu lunedì prossimo, ma io lunedì prossimo non ci sono.
Ah, non ci sei?
Eh no, sono via.
Ferie, facciamo ferie tutti e due.
Potrebbe saltare la puntata di lunedì prossimo, riprendiamo tra 2 settimane, quindi avrete un quarto d'ora per farci domande, altrimenti tra 2 settimane.
Ci può stare. Oppure trovate qualcuno che possa intervistare con cui fare la Monday Night Live. La faccio io. Però lo dovete suggerire voi. Dovete anche fare l'introduzione,
Però
se no.
non ho questo setup,
Se lo
cioè
faccio
dovevo mettere
sbatto.
su tutta la roba di OBS.
No. Sarà un'intervista
Easy.
molto easy. C'è Luca che si vuole proporre, però ha dei pantaloni che sono inguardabili, quindi
La può fare
non
solo
se
se
lo
lo fa con
merita.
i pantaloni di Gatto Silvestro.
Quindi non se lo merita. Allora, stavo vedendo i commenti. Nel frattempo che magari trovi le domande dell'altra volta, c'è quello di Francesco che dice anche Russell Brunson in Expert Secrets dice che vendere infoprodotti con le proprie competenze ti farà guadagnare molto di più di quanto quelle competenze ti hanno portato nel tuo lavoro. Sì, è
Beh,
vero.
lo dice per vendere ClickFunnels, giustamente, però ha
Esatto.
ragione anche.
Cioè, è vero perché ovviamente come modello di business è più scalabile. Dall'altra parte è un minimo biased, cioè
E
un
Jeff
po' tanto
Bezos non
biased.
vende infoprodotti.
Jeff Bezos non vende infoprodotti, Elon Musk nemmeno. Non so, cioè io vedo gli infoprodotti come qualcosa che puoi utilizzare se ha senso utilizzarli. Puoi vendere se ha senso venderli. Però venderli solo per monetizzare è come vendere un servizio di un'agenzia solo per monetizzare, non ha senso. Cioè, secondo me ha senso su breve periodo, su lungo periodo è una cazzata. Perché anche a livello di cablaggio del cervello, cioè tu immagina quanto stai incasinando il tuo cervello vendendo fumo praticamente, cioè vendendo qualcosa che non hai sudato, vendendo qualcosa, delle conoscenze che arrivano perché le hai copie incollate dall'America, e vi posso fare l'elenco di persone che hanno fatto cose del genere. È semplicemente stupido, se posso dire la mia opinione. Ci saranno delle entrate sul breve periodo, ci sono quelli che adesso si sono imborghesiti perché hanno rispeso quei soldi, reinvestito quei soldi nella maniera giusta, con formazione, con struttura, hanno fatto bene, però comunque alle basi c'è qualcosa che manca, e quel qualcosa che manca prima o poi salta fuori. Poi sarò io negativo, sarò io, boh, non lo so, cioè, ed è un, quello degli infoprodotti è un modello di business che adoro, perché ovviamente è scalabile, però secondo me deve esserci un motivo per cui stai vendendo infoprodotti, diversamente è una perdita di tempo per te, per chi li acquista e per chiunque.
Secondo me gli infoprodotti alla fine sono la maniera forse più facile per tirare su in breve tempo un capitale che ti serve per fare cose serie.
Sì.
Guarda, su quello,
cioè, sì.
Vedremo che quello non so se più, da quel commento, quella sua community che doveva far partire. Sono curioso di sapere se è vero. Perché se è vero, sì, ci ha visto lungo, cioè concordo con lui.
Ma apparentemente c'è anche un c'è un nuovo VSL che ha fatto, che ancora non ho visto.
Hai visto l'ad però, quella con i capelli lunghi?
No, non l'ho visto.
Oh, cioè, mi è capitata che c'è una foto di lui che probabilmente dopo mesi, cioè c'è i capelli lunghi, c'è quella riga in mezzo così a caschetto, e sempre copie della Madonna, veramente veramente bei copie.
Guarda, geniale.
Trovi, se vuoi vederle, solita ad library, te la becchi, fa straridere, c'è un'immagine che sembra una vecchietta.
Sì, quello ha capito tutto comunque. Fatto il suo,
ma posso dire una cosa che non c'entra assolutamente nulla? Solo che
Certo.
ci tengo.
Siamo qua apposta.
Allora, mi è arrivata una notifica di qualcuno che ha fatto il report di un commento dentro il gruppo, ok? E il commento è ad un post del 2 ottobre dove una persona cerca collaboratori, ok? Dice, cerco le seguenti figure per collaborazioni. Affiliate marketer, videomaker, social media marketer, cazzi e mazzi. Scrivetemi su e poi inviare foto più portfolio più casi studio. Una persona...
Foto di cosa?
Appunto. E una persona giustamente dice, ma la foto a cosa serve, scusa, no? E sto qua risponde, se capita un progetto e siamo vicini, ci tengo a sapere se devo portarmi dietro un Grinch in teatro o in salone. Quindi di base, okay, questo chiede una foto, perché se uno a detta sua è un Grinch, è bello e brutto, cioè lo valuta o non lo valuta. Quindi, oltre al fatto che è una cosa assolutamente fuori legge, cioè nel senso per gli annunci per le normative sugli annunci di lavoro è assolutamente fuori legge, e probabilmente intensificheranno anche le misure. Esempio, cioè nel Regno Unito è vietato mandare il curriculum con foto, nazionalità e sesso, per evitare le discriminazioni, no? Ma minchia, ma io leggo ste robe, cioè, no, ma io vado fuori di testa. Ma che cazzo di, ma che discorso? A parte che c'era un'altra persona che diceva che ha fatto degli annunci e sono arrivate delle cose obbrobriose. Io devo dire la verità, anch'io ho fatto degli annunci per cercare delle persone, ogni tanto mi arrivava il curriculum in formato europeo, cioè presente quel curriculum in formato europeo, quella fotina, così tuo consiglio europeo, cazzi e mazzi. Non so perché ho deviato così tanto, ma una cosa che mi ha fatto proprio, sai, partire, cioè nascere l'astio.
No,
cioè, proprio
ci sta.
Mi ha fatto salire il ban pesante, quindi aspetto solo un attimo e poi partirà uno dei miei vari commenti con il ban. Però, raga, una cosa, cioè, se voi mettete un annuncio di lavoro e secondo voi è importante l'aspetto fisico di una persona, forse dovreste cercare delle modelle o dei modelli, no? Nel senso. Cioè, perché se uno mette un annuncio di lavoro, cerca una foto per un astrofisico, non è che scarti Stephen Hawking perché povero il tipo era messo, cioè non era proprio un modello, cioè magari me lo prenderei lo stesso, no? Cioè, nel senso, non è che scarto Sheldon Cooper tra i fisici teorici perché sembra un manico di scopa con la calvizia. Cioè, non che cazzo, cioè, non lo so. Ma veramente, ma nel mio gruppo fate queste puttanate qua? No, vado fuori di testa.
Sì.
Vado fuori di testa.
Boh, noi abbiamo fatto gli annunci per Comida Buyer, che ti dicevo. E qualcosa di strano è arrivato, comunque. Abbiamo cercato di alzare un po' le barriere dal punto di vista della qualificazione, perché solitamente arrivano una marea di richieste e poi nessuno in realtà c'ha cazzi di spiegare quello che ha fatto, quello che sta facendo, l'esperienza che ha. E uno dei media buyer che abbiamo preso qualche settimana fa è durato 10 giorni forse. Perché? Perché questa persona diceva: guarda, io ho fatto questo, questo, quest'altro, ho scalato queste campagne, venduto questi prodotti, lavorato con i miei prodotti, con i prodotti di altri. Inizia a lavorare e non aveva la più pallida idea di cosa fosse un ad account, cioè non aveva idea di cosa fosse business manager. E quindi non so, cioè Francesco ha una pazienza allucinante. E inizialmente diceva, boh, magari questo lo sta chiedendo giusto per conferma. E quindi per questo motivo mi prende 2 ore al giorno per fargli del training. Poi invece ci siamo accorti che non lo faceva, cioè proprio non aveva mai fatto quella roba che diceva di aver fatto. Quindi tu immagina questo che si presenta ad un colloquio per iniziare un lavoro e mente spudoratamente. Quanto puoi durare all'interno di quell'agenzia? Quanto può durarti questo posto di lavoro? Cioè, che senso ha? È una delle cose più stupide in assoluto. Cioè, come dire, sì, guarda, io sono ingegnere spaziale, è quello che faccio, sono appassionato di navicelle spaziali e voglio lavorare in SpaceX. Poi vai da SpaceX, ti siedi sulla scrivania e ti arriva il primo foglio. Cosa fai? Boh, quindi non saprei.
Cioè, è anche lì. Chi sa, si fa le pare, chi non sa, Dunning-Kruger. Ed è pesantissimo. Cioè, è il fenomeno, quello là, no, tranquillo, vorrei parlare di cose serie perché ho speso budget importantissimi, ho speso budget sostanziosi su Facebook. Quanto hai speso? Nell'ultimo mese un 10K. Zio. Di cosa cioè, ok, bravo. Cioè, nel senso, cioè, ok. Però le trovi queste figure qua. Poi mi sono perso, perché quando ho preso sto posto, sai che io poi entro in... che te l'ho pure girato in chat, ma...
L'ho visto, mi sto guardando.
C'era proprio a fagiolo. A fagiolo. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, signore, abbiamo altri 5 minuti per concludere questa live. Sarei curioso, in realtà possiamo recuperare un botto di roba, per dire la verità. Abbiamo delle domande da poter recuperare, via dicendo. E una certa Rosanna Fiacco dice: ingegnere più scarso a fare le ads mi ricorda qualcuno, gli mancano solo i pantaloni brutti. Immagino intende i pantaloni col gatto silvestro. Ah, Rosanna.
Penso di sapere chi è Rosanna.
Rosanna. Detto questo, signori, veramente 5 minuti per le ultime domande. Sarebbe interessante trovare, cioè, non lo so, fate un po' quello che volete, perché io quando poi perdo il focus vi do un feedback immediato. Se siete abituati a fare intermittent fasting e a mangiare dopo delle call preimpostate, non mangiate mai prima, perché se poi mangiate prima vi viene un abbiocco come c'ho io in questo momento e perdete completamente il focus, perché da quello che ho imparato io dell'intermittent fasting è che sei altamente produttivo finché non mangi. Quando mangi è andata, secondo me, per come la vivo io. Tu, Ale, in realtà non so se fai proprio così, perché mangi a pranzo e il pomeriggio lavori lo stesso a manetta.
Sì. Sì, tra l'altro mangio tipo 2000 calorie a pranzo, quindi cioè sto cercando di fare un pasto unico più o meno. In realtà, cioè, non proprio tutti i giorni adesso, perlomeno nell'ultimo periodo sono andato un po' off track. Però, boh, cioè, mi trovo bene. Ma penso molto dipenda da persona a persona. Cioè, per me va bene, immagino per altri sia tipo una tortura. Domanda interessante. Karin Barbarossa chiede: best tool per organizzare il lavoro quando si incomincia? Henry?
Allora, io ce n'è un casino di tool da poter consigliare, però devo dire la verità. Non l'ho guardato in maniera estensiva, però per l'oretta e mezza che ci ho passato dentro oggi mi sento veramente di consigliare clickup.com, che la taggo clickup.com per quanto riguarda clickup.com per quanto riguarda la parte di gestione task, sia personali che di lavoro in generale, che gestione del team, che tutto quello che ne consegue, ok? Credo sia il tool di gestione dal mio punto di vista più semplice, quello che c'ha più feature avanzate gratuitamente. Se invece parliamo di task manager di un certo livello, credo che la cosa base sia Trello, molto molto semplice, molto base. Poi arriviamo ad Asana. Poi se vuoi c'è Basecamp, che poi Basecamp o Monday a seconda di quello che vuoi utilizzare. La cosa secondo me pro, cioè pro in assoluto, è Vrike, Wrike, quello proprio secondo me task manager della Madonna, cioè è fatto per gestire team grossi, cioè dei dinamiche di comunicazione grosse, review dei file, c'è cioè una cosa fatta veramente veramente bene. Per tutto il resto, i tool obbligatori dal mio punto di vista per cominciare, parliamo di un task manager, quindi uno di quelli che ti ho detto finora, Zoom in versione pro, Drive, tutta la suite Drive, quindi se ti fai Drive suite, sito a pagamento tuo con il tuo dominio, la tua mail, Drive illimitato, tutto quello che ne consegue, uno scheduler, quindi Calendly, Schedule Once, Book Me Like a Boss, Meet, cioè quello che vuoi, uno scheduler. Envato Elements, l'Adobe Suite, anche se non fai grafica, Envato Elements più Adobe Suite ti permette di fare praticamente quello che vuoi, cioè Photoshop, Premiere, Light, After Effects, anche se non li sai utilizzare, trovi tutti i template dentro Envato Elements. BeFocused, per tracciare effettivamente quanto stai lavorando e darti delle scadenze da rispettare, in un certo senso il tempo di focus da rispettare. Cold Turkey, per evitare tutte le distrazioni. E fine.
Cioè, direi... Mi piace anche Notion, che sto utilizzando parecchio. Notion.so, che è figo, cioè è particolare. Tra l'altro ho visto anche che è uscito un corso su Notion. L'ho visto
di Notion? O qualcuno ha fatto un infoprodotto?
Sì. Uno ha fatto un infoprodotto su come utilizzare Notion, come massimizzarlo, tipo una ragazza mi sembra, adesso non ricordo bene. Però l'ho visto per sbaglio su Getbussodo. È davvero ottimo, è davvero ottimo. So che Domenico ne abusa.
Anche a me piace Notion, devo dire la verità.
Sì, sì. Grazie, una parte ci sono. Uso Clockify,
sì, bene,
che penso sia simile a BeFocused.
Sì, c'è per il time tracking. Non so, cioè non so se è proprio simile, non so se lo definirei simile a BeFocused. È proprio time tracking. BeFocus ti setti tu le cose, lui ti fa partire il timer, no? Clockify fa anche quello, ma non è nato per quello. Cioè, tipo timing app.
Ok, sì, io utilizzo più... timing app adesso. E, tra l'altro adesso dobbiamo iniziare anche a implementare Hubstaff, che in pratica è timing app, però per team. Quindi in pratica tutti i membri del team lavorano su Hubstaff. Registra i tempi, traccia praticamente tutto e addirittura puoi fare le invoice direttamente da Hubstaff sulla base delle ore che sono state spese e ti consente di fare qualcos'altro che non mi ricordo. Comunque hai report a fine settimana, che è una roba utilissima, ti dice effettivamente quanto le persone stanno lavorando, ti dice come stanno lavorando, quindi è secondo me davvero un ottimo acquisto per chi ha un team e vuole gestirlo al meglio. In realtà non c'entra niente, cioè, come domanda, perché abbiamo parlato di tool per chi sta iniziando, però secondo me aiuta. Altri tool, in realtà, Slack, se lavori con qualcuno te lo consiglio,
sì.
Tanto è gratis all'inizio, sì. Ti consente di staccarti da Facebook per la messaggistica. Un'altra cosa che ti consiglio è di scaricare l'app di Messenger, che ti consente, sì, di staccarti da Facebook, e tra l'altro non viene bloccata da Cold Turkey, quindi cioè, può essere un'arma a doppio taglio di sicuro, però quantomeno sei un messaggio che a tutti i costi devi recuperare, lo recuperi senza grossi problemi. E poi, boh, io non utilizzo altro praticamente.
Flux. Abbiamo detto un casino, cioè devo dire la verità, adesso che sto utilizzando molto di più il Windows che il Mac, devo dire che OneDrive e Microsoft Teams non fa proprio cagare, cioè nel senso, anzi, sono molto molto validi in sostituzione.
Cosa?
Al Drive, OneDrive, che
non
è tipo, tipo Drive Google, quindi Google Sheet, cioè tutto quel discorso là, solo che c'hai Word, Excel, cioè quelli là, c'hai i programmi normali in condivisione, quindi in, online. E Microsoft Teams, che è una specie di Slack più Zoom, dai, diciamo una specie di Slack più Zoom, non è malissimo, non è malissimo, funzionano, se non hai Mac e c'hai Microsoft e hai pagato l'Office, ce l'hai gratuito, quindi potrebbe anche essere carino utilizzarlo, però per il resto direi che questi ci sono tutti, da tener conto che se non sei abituato a utilizzare determinati tools, quando fai le tue SOP, quando strutturi i tuoi processi, dovresti anche crearti dei processi personali che poi trasformi in abitudini e non te li segni ogni volta sulle cose da utilizzare mentre lavori, perché altrimenti viene fuori un po' un casino, cioè nel senso, i tool che abbiamo menzionato sono fighi, è figo scaricarli per dire l'ho scaricato, ma bisogna utilizzarli, cioè utilizzare Cold Turkey è una rottura di coglioni. Devi sforzarti a farlo finché diventa un'abitudine. Utilizzare Befocused o Clockify o riguardarli è un po' una rottura di palle. Però quando diventa un'abitudine aumenta effettivamente la produttività e via dicendo. Secondo me, però, vanno implementati tutti. C'è chi lavora assolutamente senza. Se sei una persona che tende a procrastinare o a perdere tempo in cagate, implementali tutti e stai tranquilla che non ci sarà assolutamente nessun problema.
Assolutamente. Detto questo, signore e signori, sono le 21:04, quindi, come da rito, c'è una cosa ed una cosa soltanto che devo fare, ed è lasciare la parola ad Enrico per chiudere questa Monday Night Live con l'hashtag della giornata.
Ultimamente Ale l'hashtag non se lo sta cagando praticamente nessuno, quindi ne metto io uno, lo scrivo e poi ve lo dico. Cioè, visto che finita, sì, finita questa live, io mi faccio un bel giretto a Verdansk, serata free per me, dalle 9 alle 11, siamo già alle 9:05, quindi ho già perso 5 minuti, tutta quanta dedicata allo svago. Quindi, visto che i processi vi aiutano, implementare i processi vi aiutano a liberare tempo, il tempo che io libero mi piace passarlo a Verdansk, quindi hashtag Verdansk e ci vediamo tra 2 settimane.